Sono le 17:30-27 secondi, siamo in diretta da Milano con Piazza Verdi e parlavamo proprio all'inizio di questa puntata di Piazza Verdi della possibilità di nascondere un microfono e di conseguenza realizzare un radiodocumentario in luoghi dove sia più difficile arrivare magari con delle telecamere. E adesso ritorniamo in qualche modo a quest'idea del nascondere e nascondersi, perché parliamo di una mostra, di un'installazione. Ora ci spiegheranno meglio di cosa si tratta proprio gli artisti che sono qui con noi negli studi di Piazza Verdi. Una mostra che si nasconde e si nasconde nel quartiere Isola a Milano da un po' di giorni, dal 27 maggio, continuerà a nascondersi fino al 27 giugno. Come è possibile scoprirla? Lo chiediamo appunto a Pier Fabrizio Paradiso e Elena Mantoni che sono qui con noi. Benvenuti a Piazza Verdi.
Grazie,
ciao.
Allora, gli abitanti del quartiere Isola si staranno chiedendo in questo momento se è nascosta questa mostra, insomma, come si fa a vederla e soprattutto perché nascondere una mostra.
Allora, l'idea è nata un po', diciamo, dalla storia anche del quartiere Isola, che da sempre si è, diciamo, mostrato disponibile ad accettare gli interventi artistici sia per problematiche anche legate proprio al quartiere in sé, per la difesa di spazi e comunque anche la possibilità di rendere visibile piuttosto che nascondere certi tipi di problematiche. E l'idea di nascondere una mostra era un po' il punto di partenza dal fatto di uscire, diciamo, dai soliti frame dell'arte contemporanea. L'idea di rendere qualcosa che appartiene al vissuto della gente, al quotidiano delle persone, attraverso una visione, diciamo, un attimino un po' deragliata dalla solita idea che si ha dell'arte elitaria, rinchiusa in degli spazi che molto spesso risultano inaccessibili. Quindi era, diciamo, un tentativo di porre la nostra esperienza, la nostra produzione artistica, che avesse un dialogo aperto ma non invasivo, quindi non con un rapporto verticale rispetto all'opera e la contemplazione da parte del pubblico, ma avesse un rapporto orizzontale dove l'opera è camuffata nel quotidiano della gente, quindi sta in un certo senso a chi vive i luoghi, a chi li pratica, a cercare di innescare questo meccanismo anche di rapporto tra l'opera e lo spettatore.
Allora, intanto vale la pena dire che siete un collettivo di artisti e
Sì.
che operate e studiate a Milano, ma in particolare vi ritrovate all'isola per qualche ragione, cioè avete scelto l'isola come luogo ideale per confrontarvi, per quale motivo e soprattutto che cosa questo quartiere, come questo quartiere ispira il vostro modo di fare arte?
Beh, diciamo che il quartiere Isola è significativo, cioè è esemplificativo di un processo più ampio che potremmo chiamare di gentrificazione, che è stato un po' l'input dal quale siamo poi partiti a ragionare nelle diverse installazioni e lavori che abbiamo condotto. E appunto, che cosa vuol dire gentrificazione? È un processo di speculazione edilizia che porta con sé anche tutta una serie di cambiamenti socio-culturali. Che in isola sono particolarmente poi evidenti in un processo di perdita di identità di un luogo molto connotato invece da un insieme di identità specifiche che allo stesso tempo dialogano tra di loro in forma. Cioè, penso che chiunque sia stato in quel quartiere abbia percepito questa situazione veramente di. Boh, non sembra quasi di stare a Milano da
Allora,
come
diciamo che è
la
un
vivono le
quartiere che ha
persone.
una particolare storia, un'origine popolare
Esatto.
e evidentemente tale nei modi di per come è fatto proprio
Sì.
nell'urbanizzazione di questo quartiere. In questo momento è praticamente attorniato da dei grattacieli e dei palazzoni che ospiteranno poi la città della moda
Esatto.
e altre realtà produttive milanesi. Quindi l'effetto è molto forte
Sì.
perché questi palazzi che hanno comunque una origine storica che risale attorno all'Ottocento più o meno e che mantengono tutta la bellezza di questo tipo di strutture, sono a diretto confronto e molto spesso addirittura oscurati dall'altezza e dalla grandezza di questi grattacieli che incombono veramente sugli abitanti dell'isola. Ma al di là di questo aspetto che è sicuramente importante, come avete scelto i luoghi dove dove nascondere le vostre provocazioni. Parliamo in particolare di cosa sono queste attività che avete sparso nell'isola, dove si trovano e magari riferendoci anche agli artisti che non sono qui presenti a Piazza Verdi, quindi non solo quello che avete realizzato voi, ma anche quello che hanno realizzato i vostri colleghi.
Sì, il camuffamento, diciamo, può essere interpretato a vari livelli. C'è chi ha scelto piuttosto di camuffarsi con il luogo piuttosto che con le persone che vivono il quartiere, cercando un po' di interpretare anche un po' lo spirito che aleggia all'interno del quartiere, cercando di creare sempre una sorta di dialogo e di empatia con i rispettivi luoghi. Mi viene per esempio in mente il lavoro di Martina Pelacchi, che è un camuffamento all'interno di un negozio di articoli biologici, un alimentare biologico, dove lei ha realizzato la riproduzione speculare degli oggetti che ha trovato all'interno del negozio, riproducendoli tali e quali e nascondendoli in maniera camuffata all'interno del negozio, tanto che ne è stato venduto uno spacciandosi per latte, invece era una bottiglia di acrilico, dove Martina era intervenuta in maniera perfetta riproducendo specularmente la bottiglia del latte che questa attività regolarmente vende.
Quindi sono progetti anche rischiosi, no?
In un certo senso sì, perché molto spesso è l'intento dell'artista che in un certo senso classifica la tipologia di intervento nell'idea di camouflage, perché nel caso di Martina per esempio è un camouflage molto estetico, nel senso che lei gioca proprio sul concetto di mimesi speculare. Altri tipi di intervento in un certo senso cercano un po' a demistificare l'uso magari quotidiano di un luogo, innescando una riflessione, come per esempio un progetto realizzato da una coppia di artisti curatori, diciamo, anche perché una cosa che volevo precisare è aver un po' abbandonato le categorie artista e curatore nel nostro progetto. In un certo senso il termine collettivo artistico curatoriale deriva anche da questo, voler un po' abolire le classificazioni e le categorie che spesso non limitano poi l'esperienza anche creativa e di ricerca, per anche spesso scambiarsi ruoli, camuffarsi anche in questo senso. E tornando appunto a questo tipo di lavoro di Davide Zanutta e Sara Saini, il loro lavoro in un certo senso prende questa duplice direzione da un punto di vista appunto del camouflage estetico all'interno di una vetrina di articoli di ferramenta, che dà poi lo scarto iniziale per il lavoro successivo che prosegue in una libreria di Via del Pollaiuolo, che in un certo senso ricollega l'unicum del lavoro nel racconto di una favola fatto a più voci, scritta da loro e raccontata dai genitori del quartiere che hanno deciso di aderire al loro progetto, regalando una parte narrata a livello orale della favola.
Sì, una cosa che viene da aggiungere è che la particolarità di questa mostra è proprio che le opere sono nate in seguito all'osservazione, alla scelta di un luogo, quindi si sono adattate completamente al quartiere, al luogo in cui sono inserite, invece che preparare un lavoro che poi deve inserirsi in un luogo. C'è stato il processo inverso.
Infatti diamo proprio i nomi di questi luoghi, perché mi sembra di capire che sono oggetti che vanno rintracciati, e seguendo questi oggetti si segue anche un percorso. Allora, dove possiamo trovare la bottiglia di latte?
Ma per esempio
che abbiamo citato poco fa,
il negozio Mio Bio per esempio è uno dei negozi che sono stati selezionati dagli artisti per inserire i loro lavori. Poi ci sono altri luoghi,
la libreria di Via Pollaiuolo,
Puerto de Libros, anche lo spazio Frida, la casa Masé di Piazza Minniti, come anche l'erboristeria dove è intervenuta Elena con Naima Faraò, altri luoghi che comunque espongono sempre la nostra locandina, dove all'interno si può ritrovare il testo critico con la mappa, che permette così allo spettatore di in un certo senso autocostruire il display della mostra, in quanto sta l'intenzionalità, la sua volontà di andare o in tutti i luoghi o in solo in alcuni, di in un certo senso circoscrivere poi una mostra sempre diversa.
Allora, che cosa c'è dietro questa idea? Nel senso, Lo chiedo sia per Fabrizio Paradiso che Elena Mantoni. Costringere una persona a stare più attenta, a sensibilizzare sulle modalità dei nostri acquisti, cercare di trovare un particolare che altrimenti passerebbe inosservato nella fretta del nostro quotidiano. Quali sono gli intenti che poi, al di là della realizzazione estetica, stanno dietro alla concezione di questo progetto?
Ma da un punto magari più di speculazione artistica, l'idea che sta alla base di un intervento di questo tipo, che vuole uscire diciamo dagli spazi neutri e un po' protettivi anche del White Cube o della galleria, è proprio quello di cercare una relazione orizzontale con lo spettatore e in un certo senso anche una compartecipazione nella produzione del lavoro. Entrare nel flusso del quotidiano vuol dire appunto anche in un certo senso massimizzare gli aspetti minimi della vita, come magari un riferimento letterario può essere Georges Perec e l'infraordinario, riportare un'attenzione che è massima rispetto a quegli aspetti minimi del proprio vissuto e del proprio quotidiano, dove non c'è un'elezione rispetto a chi lo può fare e a chi no, ma è una possibilità, uno strumento che deve essere dato a tutti e il cui esercizio dovrebbe diventare una pratica in un certo senso possibile a chi vuole.
Allora, Elena Mantoni, quali sono gli altri luoghi, velocemente, o le altre provocazioni dove si può massimizzare il nostro quotidiano, come avete detto voi?
All'interno della mostra.
Sì, visto che tra l'altro possiamo lasciare il sito per i nostri ascoltatori, sì, che è www.isolaartcenter.org, dove però mi sembra non ci sia una mappa dei luoghi, quindi
ma sarà
velocemente
scaricabile a breve.
Sì, esatto,
comunque
a breve sarà caricata e sarà possibile.
Anche perché si va avanti fino al 27 giugno,
esatto, quindi
c'è ancora tempo.
Esatto. E, no, beh, bene o male li abbiamo toccati un po' tutti i luoghi di intervento, e ce n'è uno che non ha, di Camilla Pin, che non ha un luogo specifico perché è disseminato per tutto il quartiere. Infatti lei ha realizzato degli adesivi sulle quali ha riportato la definizione di gentrification, appunto rielaborandola, e perché spesso le persone subiscono dei processi senza neanche sapere che cosa sono, che cosa sta succedendo realmente. Quindi con questo intervento piccolo, però che riporta un po' l'attenzione su delle tematiche che appunto ci circondano e ci toccano quotidianamente, ha cercato di dare anche un fil rouge a tutti i lavori, perché appunto li ha disseminati nei percorsi possibili che una persona può fare per arrivare a tutti, appunto, a tutti i lavori che abbiamo realizzato.
Allora, a questo punto gli ascoltatori di Radio 3, e più precisamente gli abitanti del quartiere Isola o coloro che vorranno recarsi al quartiere Isola, saranno dei detective alla ricerca,
esatto,
di queste opere. Ricordiamo ancora il titolo, che è L'Oasi, anagramma evidentemente
della parola isola.
Ringrazio Pier Fabrizio Paradiso e Elena Mantoni, e ricordo ancora una volta il sito www.isolaartcenter.org, dove potete trovare più informazioni. Grazie ancora.
Grazie a voi.